al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Bentrovati da Antonella Palermo al microfono, da Mauro Di Chiara alla parte tecnica, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis in console. Papa Francesco con il sinodo sulla famiglia ci dice che nella odierna situazione di crisi della famiglia occorre che essa torni ad essere nel cuore delle riflessioni dei cristiani, di tutti, delle autorità politiche, perché se la famiglia è tutelata e protetta, la società vive più serena. Lo ha detto Monsignor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, in apertura dei lavori del convegno Nuovi Orizzonti Antropologici e Diritti della Famiglia, inserito nella 21ª Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio della Famiglia, 30 anni dalla Carta dei diritti della famiglia. Si parla molto di disgregazione della famiglia, ma come ha sottolineato Monsignor Vincenzo Paglia, ecco, questa crisi della famiglia, questo sgretolamento della famiglia in realtà si inserisce in un processo di disgregazione di tante altre forme di socialità. Perché? Perché c'è un individualismo imperante, l'io diventa una sorta di idolo verso il quale tutto va piegato e nel suo altare si sacrifica tutto. Noi tiriamo in ballo una coppia di coniugi che abbiamo conosciuto un anno fa a Milano Famiglie 2012, si tratta di Massimo e Sara Bonetti che vivono a Massa Carrara. Buon pomeriggio Massimo.
Ciao Antonella, buon pomeriggio e grazie per la chiamata.
Piacere di risentirvi dopo più di un anno. All'epoca raccogliemmo la vostra testimonianza, una famiglia con 4 figli, di cui 2 adottivi. Avete peraltro anni fa fatto un'esperienza di un periodo prolungato vissuto in Africa, e questo già dice molto sulla vostra capacità di apertura, di accoglienza. Ma torniamo su questo discorso dell'individualismo, su questa difficoltà nel dire e nel vivere il noi. In base alla vostra esperienza, effettivamente riscontrate che c'è sempre di più questa difficoltà, e come voi la superate?
Sì, ci fa molto male, ecco, vedere questa tendenza alla disgregazione dei vari contesti, diciamo, invece che dovrebbero aggregare, e vederlo anche nella famiglia ci fa ancora più, è un dispiacere ancora maggiore, perché da quando ci siamo così, quando abbiamo creato il nostro nucleo familiare, abbiamo sempre così messo in chiaro tra di noi che la nostra sarebbe stata, almeno con la grazia di Dio, una famiglia impostata nell'apertura, cioè apertura verso la mondialità, verso i figli, verso, diciamo, la gratuità, e devo dire che, diciamo, cerchiamo nel nostro piccolo di tenere duro, ecco. Però effettivamente quello che si constata anche di coppie di amici che disgregano è molto doloroso, ecco.
Ecco, un esempio concreto per dire che questi spazi di dialogo, di scambio, di confronto e quindi di costruzione giorno per giorno del noi è possibile.
Un esempio, cioè io proprio parto sempre dal mio contesto familiare, cioè noi abbiamo sempre cercato, ripeto, anche cadendo su questo, perché non siamo ovviamente di Superman, di impostare la nostra famiglia con i nostri figli all'insegna del dialogo costante, anche quando sembra che ci siano musi lunghi, diciamo, cercare comunque di dialogare, di parlare e di ascoltare, perché è molto facile magari star lì a chiacchierare, ma è difficile porsi in ascolto, ascoltare anche i silenzi altrui, cioè i silenzi dei figli. È molto difficile, però è una cosa assoluta che va fatta. Quindi ecco, questo è un esempio tipico di vita, diciamo, concreta, familiare, nel senso che ogni sera anche quando ci sono, perché a volte faccio le notti, comunque ogni sera ci si ritrova e ci si guarda in faccia e si intavola un discorso, un dialogo comunque volto all'ascolto e alla condivisione.
Il ruolo della donna, il ruolo della donna in famiglia.
Il ruolo della donna è fondamentale, infatti ve la passo.
Sara, eccoci qua. Buon pomeriggio a te.
Grazie, altrettanto a voi. Io, quello che posso dire è che comunque i nostri figli sono ormai un po' grandini, sono già passati e stanno passando la fase dell'adolescenza, che è quella notoriamente magari un po' più di chiusura, di difficoltà di dialogo. Però devo dire la verità che abbiamo sempre cercato, anche se non sempre il dialogo proprio del parlato è semplice, di condividere anche in parte delle loro passioni, delle loro attività, ecco, non so, anche per esempio con gli scout oppure la musica, ecco, che ci fosse sempre un'opportunità di vivere insieme, di confrontarsi anche su cose che interessano a loro e che siano appunto i loro interessi.
Certo, ecco, volevo capire se dal vostro punto di vista bisogna anche reimpostare un po' la pastorale della famiglia. Poi chiaramente su questo aspetto ascolteremo tra qualche minuto Don Carlo Rocchetta, che è responsabile del centro familiare Casa della Tenerezza a Perugia. Ma dalla vostra esperienza anche di famiglia impegnata, insomma, in un cammino di crescita umana e spirituale, cosa vi pare?
Noi pensiamo che sia fondamentale, ecco, incentrare tutti gli sforzi della Chiesa, ma dovrebbe farlo anche l'istituzione statale, cioè aiutare, diciamo, la famiglia, ma comunque rimanendo nell'ambito pastorale, è veramente uno sforzo necessario per ricostruire l'intera società, perché è la cellula, la famiglia, da cui poi si creano, diciamo, per aggregazione, diciamo, e per emanazione di solidarietà, di amore, eccetera, verso gli altri si crea poi il tessuto crea un organo e così via. Cioè è fondamentale, assolutamente fondamentale. E se mi permettete, abbiamo ricevuto recentemente questa grazia immensa di questo Papa Francesco, comunque l'emanazione dei papi precedenti, ci sta dando tutti gli strumenti a voler leggere anche con semplicità le cose che dice, che sono estremamente profonde, ci sta dando tutti gli strumenti davvero per...
Non abbiamo più alibi, bisogna solo mettere in pratica con l'aiuto dello Spirito Santo.
Veramente, Antonella, guarda, siamo rimasti così impressionati quando lui semplicemente ha detto: basterebbero tre parole in famiglia, grazie, scusa, per favore, e tutto si risolverebbe. Cioè, con queste, veramente ci ha aperto, cioè, a noi ha richiamato un mondo già conosciuto, però è un linguaggio praticamente accessibile a tutti, e da lì si deve partire, non abbiamo dubbi su questo.
Benissimo, grazie della vostra testimonianza. Abbiamo voluto cominciare proprio dalla esperienza concreta di due coniugi, di una famiglia con quattro figli, di cui due adottivi, per parlare oggi di famiglia. Grazie a Massimo e Sara Bonetti dalla Toscana, buona vita, buone giornate, magari venite a trovarci.
Grazie, buon proseguimento.
Grazie anche a voi, Antonella, buon proseguimento e grazie di tutto.
Come preannunciato, Don Carlo Rocchetta, responsabile del centro familiare Casa della Tenerezza a Perugia. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, lei opera, direi, giornalmente con famiglie in difficoltà. Ecco, in base alla sua esperienza, come le giungono intanto le notizie circa il prossimo sinodo sulla famiglia? Tra un anno precisamente, e poi questa necessità di reimpostare la pastorale della famiglia, lo ha detto anche Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, in apertura di questi lavori della plenaria. Proprio necessario, e in che direzione eventualmente?
Penso che il sinodo della famiglia sarà una grande occasione di grazia, perché è necessario riflettere sulle trasformazioni che ci sono in atto sulla famiglia, e quindi sarà importante anche ritrovare il senso profondo della coppia, della genitorialità, di quello che significa costruire un matrimonio, perché purtroppo molti danno per scontato che coppia si nasce, in realtà coppia non si nasce, si diventa, e si diventa attraverso un percorso formativo, di maturazione, a tutti i livelli. E quindi penso che questo si sia il problema oggi. Troppi sposi arrivano al matrimonio, troppi giovani arrivano al matrimonio del tutto impreparati, sia sul piano della maturità affettiva, sia sul piano anche della consapevolezza sacramentale di ciò che significa sposarsi in chiesa, sposarsi nel Signore. Credo ci sia un grande lavoro da fare da questo punto di vista per iniziare alla vita del matrimonio.
Che elemento comune lei ritrova nelle storie di difficoltà che ogni giorno si trova ad ascoltare?
Beh, sono diversi gli elementi comuni. Anzitutto si dà per scontato che una volta sposati tutto è fatto, e questo è un grandissimo errore, perché bisogna costruirlo giorno per giorno. Il matrimonio, l'esperienza della coppia è sempre un'esperienza fragile, perché siamo fragili tutti noi. Quindi il problema è di lavorare su se stessi, lavorare sulla relazione di coppia, sulla maturità affettiva, e questo è un problema. L'altro problema è quello che forse si è troppo a digiuno del mistero grande, che è il sacramento delle nozze. Non si conosce la grazia del sacramento, non si opera perché questa grazia fruttifichi, non si crea il terreno positivo perché questa grazia fruttifichi. Ma io tra un'ora inizierò i colloqui, e tutta la sera, ogni ora avrò un colloquio. La maggioranza delle coppie vengono a chiedere di essere aiutate, e devo dire che è possibile, se gli sposi vogliono, se si impegnano, se si riscoprono, se si rinnamorano, è possibile riscoprire la grazia del sacramento e poter vivere ciò che significa essere sposi nel Signore.
Monsignor Paglia ha detto che la famiglia resta indistruttibile perché è iscritta tra i bisogni fondamentali della natura umana.
Certo, su questo non c'è dubbio. È lo statuto stesso dell'essere uomo e dell'essere donna che dà origine alla famiglia, quindi distruggere questo è semplicemente assurdo. Io credo che una delle linee direttive che anche il Santo Padre, il Papa Francesco, ci sta dando è quella di riscoprire il tema della tenerezza, la tenerezza uomo-donna, l'uomo e la donna che imparano ad amarsi con tenerezza, costruire la tenerezza, naturalmente una tenerezza che nasce da Dio e conduce a Dio. Credo che questa sia una pista importantissima per il futuro della famiglia, della pastorale familiare, della stessa spiritualità della coppia, la tenerezza è l'anima del vissuto della coppia.
In vista di questo pellegrinaggio di famiglie che giungono addirittura da 75 paesi e che nell'anno della fede, questo prossimo fine di settimana, si terrà a Roma, si parla di 150-200.000 famiglie che manifesteranno la gioia di essere famiglie cristiane. Allora, cosa si sente di dire?
Mi sento di dire che questo è un grande segno che la famiglia è viva, nonostante tutte le crisi, nonostante le forze ostili che fanno di tutto per distruggere la famiglia è viva e deve rimanere viva, perché la stessa Chiesa è una famiglia di famiglie. Bisogna ritrovare la soggettività della famiglia, la famiglia come soggetto, primo soggetto nella comunità ecclesiale e nella società. Se dovesse ammalarsi la famiglia, si ammalerebbe la società stessa. Per questo è una grande occasione anche questo pellegrinaggio per riaffermare che non esiste qualcosa di alternativa alla famiglia. La famiglia è quella voluta da Dio fin dall'inizio, di un uomo, di una donna che si amano con tenerezza, si aprono alla vita e diventano segno di amore, di convivialità per tutto il nostro tempo, per la società.
Ecco, oggi ci sono chiaramente dei problemi concreti che hanno a che fare proprio con la gestione economica della famiglia, e quindi non possiamo chiaramente non tenerne conto.
E certamente questo problema della crisi economica ha influssi negativi sulla famiglia, le difficoltà proprio di costruire la famiglia quando manca il lavoro, quando sono in cassa integrazione, e su questo bisognerebbe veramente mobilitarsi, mettere in moto delle politiche familiari adeguate. Purtroppo la società nostra, di origine illuminista, è fondata sull'individuo e non sulla coppia, non sulla famiglia. E poi ci sono questi problemi economici gravi, la famiglia è all'ultimo posto, mentre dovrebbe essere al primo posto. Se si cura la famiglia, si fa il bene della società e forse anche economicamente, per chi non crede, sarebbe un vantaggio. Io dico sempre, come con le sigarette fa di tutto per annullare il fumo, perché si sa quanto costa poi alla sanità il fumo. Se la famiglia è sana, avremo meno problemi anche di cura dei giovani, delle future generazioni, per cui veramente noi lo facciamo per motivi più alti, ma anche per motivi umani, economici, dovremmo veramente tutelare la famiglia, metterla al primo posto. Naturalmente questo comporta l'attenzione alla famiglia, le politiche familiari adeguate. Qualcosa è stato fatto, ma è ancora una piccolissima parte rispetto a quello che si dovrebbe fare.
Grazie a Don Carlo Rocchetta del Centro Familiare Casa della Tenerezza Perugia, buon lavoro.
Grazie anche a voi, arrivederci.
Andiamo a Milano con la professoressa Eugenia Scabini, emerito di psicologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, presidente del comitato scientifico del Centro di Ateneo di Studi sulla Famiglia, che peraltro per tanti anni ha diretto. Ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, si diceva di questa difficoltà spesso di costruire un noi che vada al di là dell'individualismo. Oggi
sì.
Quali sono le tendenze che ostacolano, rendono più difficile questo processo?
Guardi, la tendenza a una frammentazione nelle relazioni è veramente dilagante. Devo dire anche il fatto drammatico che i giovani non si sposano più, non tanto perché o non solo perché non hanno difficoltà a mettere su famiglia, ma proprio perché sottovalutano molto il tema del legame coniugale, è molto sintomatico, e questo processo attraversa tutta l'Europa, c'è una drammatica caduta dei matrimoni, quindi a volte si pensa molto al tema del divorzio, della separazione, in realtà il problema è a monte, non ci si fa fatica a fare la promessa, diciamo così, e la promessa è proprio l'idea di un legame che, sul quale si investe nel tempo, quindi un legame duraturo.
Infatti Monsignor Paglia ha detto si va verso una sorta di società defamiliarizzata in cui qualsiasi legame diventa a tal punto pesante che alla fine si decide che sia meglio star soli.
Esatto, ecco. È un po' l'idea che aveva già un po' preconizzato Bauman dei legami liquidi,
sì.
Dei legami leggeri, l'idea che tu possa entrare e uscire dai legami utilizzandoli a tuo uso e consumo, diciamo così, in maniera funzionale e poi buttandoli via quando non ti servono più. In realtà poi a guardar bene questa idea o questa rappresentazione si scontra potentemente con quello che capita nella realtà. Devo dire, i drammi a cui tutte le volte assistiamo alla televisione quando le persone uccidono o anche si suicidano di fronte al fatto che un altro partner li
sì.
ha lasciati, ci dimostra che questi legami non sono affatto leggeri, sono molto consistenti, le persone investono molto di più al di là di quel che dicono, tant'è che quando vengono meno esplodono in situazioni drammatiche e che fanno veramente riflettere. Allora, episodi di questo genere capitavano anche un tempo, forse non con tale frequenza, comunque l'idea di non sottolineare o di evitare di sottolineare l'importanza degli aspetti di vincolo fa sì che le persone poi siano ancora meno preparate quando questo vincolo, questo legame deve essere affrontato con coraggio per superare le prove. Quindi questa posizione di estremo individualismo in realtà rende le persone ancora più fragili.
Oggi c'è un distacco, un'incapacità di distaccarsi emotivamente, lo abbiamo detto poi a motivo della crisi economica anche proprio si è costretti a non distaccarsi insomma dalla famiglia d'origine, ma insomma secondo lei da un punto di vista proprio emotivo c'è una incapacità a distaccarsi dal nucleo d'origine che quindi impedisce ancora di più la costruzione di un nucleo a parte?
Guardi, anche questo è un fenomeno paradossale, e in una società in cui si teorizza appunto l'autonomia, in realtà staccarsi emotivamente dai legami familiari anche dei giovani adulti diventa sempre più difficile, da due punti di vista. Di solito si sottolinea il punto di vista del giovane che di fronte ad un mondo incerto che deve affrontare tende ad appoggiarsi sempre di più sulla base sicura dei legami familiari, ma c'è anche il fronte dei genitori che tutto sommato, avendo molti pochi figli, avendo molto investito nella loro crescita, ad un certo momento si trovano, come dire, spaventati dal distacco, temono di perdere questa grande energia che un giovane dà. Quindi c'è un fenomeno, potrei dire, quasi di reciproca seduzione, se mi si consenta la parola, oppure collusione, che fa sì che le generazioni tendano a vivere molto vicine emotivamente, quindi il distacco dalla famiglia, il cosiddetto tollere libero che si usava nella tradizione romana, del padre che lancia in avanti il figlio verso la sua realizzazione, tende a diventare flebile e vengono più forte le forze come dire, di attrattiva reciproca, di sostegno reciproco.
Una battuta velocissima, sì. Conclusiva, come guarda, professoressa, al prossimo singolo sulla famiglia?
Beh, lo guardo con grande speranza e devo dire anche, mi auguro che sia dato spazio, uno spazio concreto ai laici, ma soprattutto alle famiglie che vivono dal loro interno i problemi e quindi sono le migliori interpreti di ciò che sta accadendo.
Grazie ad Eugenia Scabini dall'Università Cattolica di Milano, buon lavoro.
Grazie a lei.
Vi invito sempre a mandare i vostri sms 335 12 43 317. Io mi congedo da voi, caro saluto da Antonella Palermo.